domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
Ben trovati cari amici da Laura De Luca per Radio Vaticana Italia, le domande impossibili, le domande che non hanno necessariamente risposta, che vogliono provocare pensieri piuttosto che risposte, perché il pensiero inizia sempre con una domanda, con un dubbio. Allora, la domanda impossibile di oggi non è particolarmente originale, però vedremo che forse poi si incrocerà con un'altra. Davvero possiamo liberarci dal pensiero di Dio? E davvero, se ci riuscissimo definitivamente, saremmo uomini più liberi? Beh, è un fatto, si lamenta da più parti, è un tema ricorrente, che sempre meno persone sembrano sentire il bisogno di entrare in chiesa, di pregare, di dar valore ai sacramenti. In compenso, sempre più persone si rivolgono a fedi alternative, sette, strani culti, devozioni, pratiche magiche, superstizioni. Papa Benedetto XVI, in un'udienza generale del 2012, ha detto: il desiderio di vedere il volto di Dio è insito in ogni uomo, anche negli atei. Fare a meno di Dio, però, sembra proprio una prova di forza del potente uomo contemporaneo, no? Fiero della propria libertà. Libertà anche da vincoli e da condizionamenti, appunto, delle fedi del passato. Per non parlare della eterna questione del male nel mondo, un mondo così pieno di orrore è un mondo che chiaramente ha diritto di fare a meno di Dio, o peggio, è un mondo di cui Dio evidentemente ha fatto a meno.
Il nostro mondo è pieno di tanti rumori e distrazioni che possono soffocare la voce di Dio. Affinché altri siano chiamati a sentire parlare e a credere in Lui, hanno bisogno di trovarlo in persone che siano autentiche, persone che sanno come ascoltare. È certamente quello che voi volete essere, ma solo il Signore può aiutarvi a essere genuini. Perciò parlategli della preghiera, imparate ad ascoltare la sua voce, parlandogli con calma nel profondo del vostro cuore.
Così Francesco nella sua ultima giornata in Myanmar, il 30 novembre, messa con i giovani. Rumori e distrazioni dunque che rischiano di soffocare la voce di Dio. Soffocare, sommergere. Bene, è da poco uscito per Rizzoli La cattedrale sommersa alla ricerca del sacro perduto, un libro firmato da Silvia Ronchei, che insegna all'Università di Roma 3 Civiltà Bizantina. Professoressa Ronchei, benvenuta. È proprio perduto il sacro, o si è nascosto, o non lo vediamo, o piuttosto non lo vogliamo vedere?
Il sacro non può essere perduto, perché fa parte della natura umana, fa parte della psiche umana, fa parte della nostra esperienza individuale. Ciascuno di noi non può non avere sperimentato il senso del sacro e il bisogno del sacro. Non è perduto nella misura in cui noi ne sentiamo un infinito bisogno, tanto più oggi. L'uomo contemporaneo, quest'uomo apparentemente secolarizzato e forse anche felicemente secolarizzato, nel senso che ha perso forse alcuni vincoli, effettivamente c'è una maggiore libertà, c'è ad esempio la libertà di sapere, la libertà di leggere, la libertà di migliorarsi dal punto di vista conoscitivo, ma proprio questa libertà porta un bisogno di tornare a questa esperienza, di tornare a questa dimensione del sacro. Questa è una constatazione che in tanti fanno, in tanti facciamo, e il titolo del libro La cattedrale sommersa un po' a questo allude, a questo grande rimosso, a questo qualcosa di profondo, di inabissato dentro di noi singolarmente, individualmente, ma anche proprio nell'anima del mondo, per dirla appunto con i neoplatonici e anche i neoplatonici cristiani. E Papa Francesco in Birmania credo che abbia dato un esempio folgorante di questa capacità di religare, di collegare, mettendo in relazione appunto due figure come quella dell'illuminato Bodhisattva Buddha e quella dell'altrettanto grande Santo Francesco.
Una infatti delle chiavi di lettura di questo suo studio, di questo suo libro, non è in realtà uno studio, questo non per diminuirlo, è una raccolta fantasmagorica di spunti diversi sul tema appunto del sacro perduto o a rischio di perdita o al contrario a rischio di ritrovamento. Dunque, una delle chiavi di lettura, dicevo, è proprio questo legame, questo stretto nesso tra Oriente e Occidente, tra passato e presente, a conferma del fatto che questo bisogno accomuna tutta l'umanità, tutte le civiltà passate, presenti, orientali, occidentali, come ci ha confermato del resto anche appunto il recente viaggio di Francesco. Vorrei dare un saggio, ma affido a lei il compito degli spunti, della diversità, della variegatezza degli spunti che vogliono confermare questa perenne esigenza, no, di ripescare il sommerso. Lei cita il Cantico dei Cantici, le affinità tra Gesù e Buddha, mi aiuti, figure di santi come Caterina, come Hildegarda, le cui vicende storiche presentano delle singolari affinità anche con figure mitologiche, no? A conferma del fatto che il mito dice un'esigenza eterna dell'animo umano.
Ma certamente, ad esempio, in clima natalizio si può evocare, come è stato fatto da fior di teologi, l'immenso prestito che anche semplicemente sul piano del calendario liturgico, ma poi anche per altri versi, il cristianesimo ha nei confronti del mitraismo, ad esempio, la figura di Mitra, ha conferma proprio di questo senso del legame fra il passato. Che brutto archiviarlo,
sommergerlo.
Che è brutto anche definire pagano. Il passato ellenico, il passato della tradizione del sostrato. Lei diceva appunto Oriente e Occidente sono, io direi che in definitiva si può formare una croce che individua ciò che proprio come in un mirino ciò di cui siamo in cerca, a proposito appunto di domande. C'è un piano orizzontale che appunto è questo piano Oriente-Occidente, un piano verticale che è il piano passato-presente. Noi ci accorgiamo, occupandoci della storia della religione, della storia della percezione del sacro, come ci sia una ininterrotta circolazione orientale-occidentale che per prima cosa nei fatti, e spero che questi fatti siano, come dire, elencati con chiarezza, in maniera oggettiva e semplice in questo libro, indicano che parlare ad esempio di scontro di civiltà è un non senso, perché siamo un'unica civiltà, c'è un'unica civiltà in circolazione, scambio continuo, e questo da millenni, e questo ci porta al piano passato presente. Abbiamo dimenticato il passato, viviamo di una sorta di presente onnipresente, no? Nelle news, nelle chat,
ma un po' ottuso, un po' senza
certo,
memoria,
perché
no?
Chi è senza memoria non può proiettarsi nel futuro. Per guardare al futuro noi abbiamo bisogno del passato, come appunto un atleta che per il salto con l'asta deve prendere la rincorsa. Noi dobbiamo guardare al passato, e questo è qualcosa che il pensiero ecclesiastico ci ha sempre insegnato.
E tornando alla domanda, liberarci, possiamo davvero liberarci dal pensiero di Dio? Il suo libro sembra far pendere la bilancia decisamente per il no, non su un piano di fede, quanto su un piano proprio di continui inciampi che la cultura, in senso lato, in senso ampio, sembra riproporci continuamente su appunto questioni legate a un al di là, un'altra sfera, un altro mondo, una trascendenza, una costante che ritorna nei secoli, di cui però oggi cerchiamo di liberarci. Lei da studiosa, e particolarmente da studiosa delle civiltà orientali, ripeto, della civiltà bizantina, alla radice, no, di tanto del nostro presente,
quanto meno del nostro credo,
si è fatta un'idea del perché questa sorta di accanimento a voler dimenticare o a voler tralasciare ciò che ci vorrebbe spingere oltre questo eterno presente in cui faceva riferimento? Perché cerchiamo di dimenticare continuamente questa cattedrale, di non vederla così sommersa, o facciamo di tutto per sommergerla ancora di più? Cosa ci disturba?
Ma io credo che ci sia una precisa volontà di sopraffazione, io credo che ci sia una volontà politica. Quando noi vediamo l'ISIS, cioè questa, che non ha poi nulla a che fare con l'Islam in quanto tale, per carità, anzi è tutta una mistificazione del pensiero islamico, della teologia islamica, della storia e della tradizione islamica, ma quando vediamo queste frange fondamentaliste che distruggono i monumenti, i monumenti della nostra storia occidentale, come anche quelli della loro propria storia, distruggono il passato per distruggere la radice, la tradizione profonda, la memoria dei singoli, la memoria dei popoli, e per renderli schiavi. Questo è il punto. È una forma di sopraffazione e di schiavizzazione. Lei lo chiama il pensiero di Dio, io direi il pensiero del sacro, nel senso che oggi noi siamo, fra l'altro, abbiamo a disposizione anche un altro tipo di pensiero sacro, che qualcuno sceglie, un altro senso del mistero, diciamo, no? Perché poi è questo, è il senso dell'esistenza del mistero. Un altro senso del mistero che in fondo già affiora in Sant'Agostino, che è portato dalla psicanalisi, ma che dalla psicoanalisi, dall'ess, no? L'idea dell'ess, dalla psicoanalisi poi si è evoluto in questo grande sincretismo cui lei faceva riferimento parlando di sette, di culti, cioè oggi c'è veramente un ritorno a una visione sincretistica in cui magari si mescola il pensiero psicoanalitico junghiano con la mistica cristiana e con la suggestione delle religioni orientali, ma la ricerca di questo mistero, di questo senso del sacro, del divino, quindi non nel senso di una rivelazione necessaria di un unico Dio contrapposto a quello di altri, ma di una dimensione di religione profonda, questa è qualcosa che ha a che fare con la libertà individuale, e in questo senso secondo me è anche il prodotto della secolarizzazione della nostra cultura.
Allora è singolare, la deprivazione del sacro sarebbe un progetto di deprivazione anche della libertà.
Certo, è alienazione pura, ci asservisce.
Al contrario di quanto invece alcuni detrattori del sacro sostengono, che il pensiero di Dio è una forma, è stata per secoli una forma invece di schiavizzazione delle menti o comunque di indottrinamento.
Il dogma può esserlo, la fede cieca può esserlo, ma questo vale per la fede ideologica così come per una confessione religiosa. Certamente ci sono delle forme di repressione che nascono dal dogma, ma una cosa è il dogma, la fede, la confessionalità, e un'altra cosa è il senso del mistero che ci aiuta a vivere e soprattutto ci aiuta a progettare, cioè a proiettarci verso un futuro, verso una liberazione, un affrancamento da questa alienazione dell'uomo contemporaneo che sembra stare facendo decadere la nostra civiltà. Ma la nostra civiltà, ripeto, non è una, la nostra civiltà ingloba più civiltà, e il senso della decadenza secondo me è un'altra, come dire, mistificazione, perché come diceva Jorge Luis Borges, possiamo considerarci in un punto indefinito della decadenza dell'impero romano. È vero, la storia forse è tutta un decadere, ma è un decadere che poi a un certo punto dal basso porta in alto, perché è circolare, non dobbiamo vederla come un tempo lineare, ma dobbiamo vederla come un tempo ciclico.
Particolarmente in Myanmar, Francesco ha insistito sul tema dell'armonia fra le culture, sui valori comuni, e i giovani, ha detto, a fronte delle distrazioni, dei rumori del mondo contemporaneo che vorrebbero soffocare la voce di Dio, cerchiamo persone autentiche, capaci di ascoltarlo. L'importanza dunque delle storie, delle testimonianze. Domande impossibili, grazie alla professoressa Silvia Ronchey, autrice di La cattedrale sommersa alla ricerca del sacro perduto, Rizzoli, editore. Oggi la domanda era: ma davvero possiamo liberarci dal pensiero di Dio? Ciao da Laura De Luca, alla prossima.
Domande impossibili. Dal lunedì al venerdì alle 18:15.